Dunque, che succede? Dicevo, quest'anno le lezioni sono venute, a mio parere, abbastanza benino, il che mi permette di dire che buona parte di quello che vi serve per affrontare i testi più impegnativi già è a vostra disposizione. Però, appunto, visto che normalmente, c'è questo sapere di cui non siete particolarmente consapevoli, da oggi cominciamo a vedere i libri con un po' più di specificità per chiarirvi cosa vi serve per capire quello che c'è, eccetera. Io conterei di chiudere i sette saperi tra oggi e domani, praticarmi ora perché ne abbiamo parlato proprio veramente a stufo fino adesso, da una cosa all'altra, e dedicare poi le ultime tre lezioni interamente al mondo a spirale, che invece è un tantino più rognoso nel complesso. Qualcuno ha cominciato a vedere il libro di Morin? Beh, consiglierei che lo faceste nel caso non l'abbiate ancora fatto. E consiglierei che cominciaste a prendere in mano anche il mio, tanto per orientarvi un minimo. Insomma, diciamo che l'introduzione in qualche misura dovrebbe esservi abbastanza familiare per molti versi. Però ecco, se riusciamo a avere un minimo di sapere fondato nel mentre che facciamo lezioni, non è una cattiva idea. Allora, detto questo, oggi vorrei dedicare quindi la prima metà della lezione a chiudere un discorso che avevamo cominciato la settimana scorsa, se vi ricordate. Perché domani appunto a San Domenico non abbiamo il proiettore, se vi ricordate la lampada è finita pure lì e quindi non posso farvi vedere le slide. Tra l'altro il discorso che facciamo è introduttivo o comunque chiarificatore di una serie di punti del mio libro, quindi diciamo che torna abbastanza bene, perché vi propone una serie di stimoli che sono costruiti su una logica diversa da quella corrente. Logica diversa da quella corrente che deriva la sua idea, diciamo, da quanto abbiamo detto a proposito della comprensione dell'essere umano e della sua struttura cerebrale la settimana scorsa. Ok? Se è vero, come è vero, e come abbiamo detto, che l'essere umano conosce in modo non esclusivamente razionale, ma nella sua comprensione del mondo e quindi anche nella sua costruzione del mondo. Intervengono altri livelli di comprensione. Uno di questi livelli è senz'altro il livello simbolico. E come forse saprete, il simbolo è molto vicino anche alla metafora. Serve a darci, sono delle strutture di pensiero e di discorso che servono a comunicarci l'idea del mondo come un qualcosa di interconnesso. E quindi sono opposte a quello che abbiamo visto del paradigma. No, tant'è vero che metafora e simbolo vengono lasciati ai poeti. Il discorso scientifico non utilizza metafore e simboli perché li ritiene inesatti, primordiali, come dire, no? Degni dei bimbi fondamentalmente, visto che la nostra logica evoluzionistica è quella che abbiamo visto. Ora, se invece quel discorso, fondato appunto sulla distinzione cartesiana e sulla costruzione di categorie di pura razionalità, non regge, perché non regge, come abbiamo detto, allora probabilmente è pensabile anche ragionare in altri modi. Io vi rinvio, tanto per chiarire un po' di che cosa parliamo, a una delle famosissime definizioni di Baudelaire che chiama il mondo una foresta di simboli. Ecco, io credo che Baudelaire avesse molta più ragione di tanti scienziati sociali e quindi vorrei dimostrarvi come, se ragioniamo in quest'ottica, dal ragionamento che abbiamo fatto la settimana scorsa sulla priorità della vista, discendono tutta una serie di informazioni e di spunti interessanti per comprendere la nostra cultura, perché evidentemente anche la cultura oggettiva a questo punto è intrisa di queste intimazioni simboliche. Soprattutto perché, se vi ricordate, la cultura oggettiva scaturisce da radici antiche e probabilmente in antichità il nostro modo di pensare era molto più orientato a questo tipo di connessioni e di dinamiche che non a quelle che Cartesio si è premurato di presentarci ripetutamente. Okay? Quindi credo che quando le culture oggettive sono nate, quelle con cui abbiamo a che fare noi perlomeno, il funzionamento della nostra mente, le nostre associazioni, i nostri criteri per comprendere e costruire la realtà fossero diversi. Che la cosa non sia particolarmente cambiata nel tempo, che comunque, insomma, diciamo che al di sotto di quello che ci raccontiamo, queste logiche continuino, è credo in parte dimostrato dal fatto che una delle radici che è stata messa a fuoco, non da me evidentemente, quindi in modo indipendente, Una delle radici dell'efficacia del regime hitleriano, quindi del famoso Terzo Reich, stava giusto appunto nella scelta dei simboli con i quali si è propagandato. Vi ho detto, se vi ricordate, che la svastica è il primo simbolo che l'uomo ha segnato sulle pareti delle caverne. Per qualche verso sembra che questo simbolo continui ad avere un notevole appeal nei nostri confronti, anche se appunto razionalmente non sappiamo di che si tratta, non abbiamo la più pallida idea ormai oggi sì, però diciamo che tendenzialmente della sua simbologia e del suo significato non sappiamo nulla, però reagiamo a questo simbolo, come reagiamo a una serie di gesti che probabilmente avrete abbastanza familiari, no? Abbiamo detto che noi tendiamo verso l'alto. Oggi ho sentito, manco a dirlo, il direttore dell'Agenzia Spaziale Italiana che gongolava perché abbiamo mandato come saprete, una nostra astronauta nello spazio. E che cosa ha detto? È il simbolo di una nazione che punta in alto. Non solo, ma vi faccio presente che probabilmente gran parte dell'appeal di questo genere di imprese sta proprio nel fatto che vanno in alto. Quello è il punto. L'uomo va oltre. Oltre alle montagne, no? Se la logica dell'alpinismo era quella di affermare una superiorità da parte di chi conquistava le montagne, non a caso piantandoci la famosa bandierina sopra, sulle altre nazioni che non erano arrivate così in alto, allo stesso modo la conquista dello spazio rientra anche in questo. Certo, ci sono motivi scientifici, però vi ricordo che c'è stata una gara furiosa a mandare il primo uomo nello spazio, una gara che è stata vinta dai russi ai tempi della Guerra Fredda. Famoso Gagarin, la Soyuz e tutta la narrazione della discesa sulla Luna, eccetera, per carità avrà avuto tutta una serie di eccellenti motivi tecnologici e scientifici, ma era fondamentalmente una riaffermazione di superiorità anche politica sul pianeta. Quindi siamo assolutamente immersi continuamente sia nelle espressioni verbali, come abbiamo detto, che alludono e accennano a queste dinamiche, sia nella prassi di queste dinamiche. Perciò è il caso di ragionare in quest'ottica. Abbiamo detto che l'occhio è il tramite preferito da Cartesio per giustificare e spiegare gli equilibri e le strutture che ha ipotizzato. Abbiamo visto che l'occhio è il senso, la vista, diciamo, è il senso meno concreto, è il senso che ci si immagina sia abbia meno retroazioni fisiche e fisiologiche sul nostro corpo, no? Laddove tutti gli altri prevedono comunque un contatto, prevedono un respirare, insomma, tutta una serie di intrusioni per certi versi. La vista sembra essere scevra da queste qualifiche, quindi è un senso spirituale. Tant'è vero che diciamo, tanto per rimanere nella lingua corrente, gli occhi sono lo specchio dell'anima, gli occhi non mentono, no? Quindi, come vedete, aggiungiamo valorialmente a questa sfera di gelatina che ci portiamo in faccia una serie di qualifiche che tutto sommato molto logiche non sono effettivamente. Però non c'è solo questo, no? L'occhio e la vista alludono ad altri criteri, ad altre dimensioni e quando facciamo questo genere d'analisi, che è un'analisi simbolico-immaginale, quindi noi non stiamo postulando delle corrispondenze bionivoche. Non stiamo dicendo che è così, stiamo dicendo che è possibile che sia così e disegniamo una costellazione di significati che sono coerenti dal punto di vista simbolico. Quindi al connotato spirituale, come abbiamo detto, della vista, quindi alla sua fuga dalla materia, quindi ancora al rinforzo dell'avversione occidentale per la corporeità, per il corpo, per la materia, per tutte queste cose. Si aggiunge un altro discorso, la vista noi la, come dire, concepiamo quasi immediatamente come vista dall'alto, perché è uno degli attributi fondanti della divinità. Poi lo vediamo perché è lo step successivo, ma questo cos'altro ci aggiunge? Un altro tono a questa intuizione, che è il tono del controllo e del giudizio. Noi sappiamo che Dio vede tutto. Come dicevano i confessori e come probabilmente ancora oggi dicono, per cui tu non ti puoi illudere di poter fare i tuoi peccatucci nel privato delle tue stanze, nei conti correnti all'estero, eccetera, perché Dio vede tutto. Perché vede tutto? Perché è l'occhio in cielo. adesso torniamo al panopticon, insomma, concettualmente l'idea generale è questa. Dio è, e questa è una delle più antiche raffigurazioni, questo è Ra, no? Siamo nella mitologia egizia, e il simbolo per il massimo fra gli dei è, manco a dirlo, un occhio. Il famoso Eye in the Sky di Alan Parsons, per chi abbia un minimo di conoscenze anche musicali. Però il problema qual è? L'occhio vede e provvede, o sorveglia. Come vedete ancora le espressioni tornano, no? Sorveglia e quindi controlla. Ecco che uno dei più importanti personaggi dell'illuminismo, della svolta moderna della nostra cultura, crea, come vedete, forse saprete anche, una struttura che è il carcere perfetto, il carcere nel quale tutti i detenuti sono costantemente sorvegliati. È un luogo, come vedete in pianta, in cui tutte le celle sono orientate verso l'unico posto centrale, che è il posto di controllo. E non c'è modo che i detenuti facciano cose senza che la sorveglianza lo sappia. Panopticon vuol dire ciò dove tutto può essere visto, dove non c'è scampo alla vista, al controllo diretto. Evidentemente il panopticon, se ci fate caso, è il primo stadio del Grande Fratello. Il Grande Fratello, in 1984 di Orwell, diventa un panopticon globale. Questo è un luogo nel quale la logica dell'architettura è sottomessa alle esigenze della vista, no? Come vedete, la forma rotonda e la scansione delle celle sono concepite esattamente per consentire a chi controlli di poter vedere tutto. Ma andando avanti con le nostre tecnologie, noi evidentemente siamo in grado di operare questo tipo di controllo in modo più sottile, in modo più pervasivo. Non c'è più bisogno di una struttura, ma c'è bisogno di una tecnologia. Okay. Quindi dal panopticon localizzato di Bentham del 1700 andiamo a finire al Grande Fratello di metà Novecento, ovvero sia un incubo per molti versi, chiaramente, no? Un incubo che però ha delle ricadute, evidentemente. Questo, come vedete, è un altro dei simboli, qui non è più l'Egitto, ma siamo noi. Anche noi, quando abbiamo bisogno di rappresentare Dio e non sappiamo come fare, perché appunto sappiamo perfettamente che le interpretazioni antropomorfe sono abbastanza elementari, ecco, la cosa immediata che ci viene in mente di nuovo è l'occhio. Il tratto divino è l'occhio. Ora, non so se ci avete pensato, ma questa cosa si può evidentemente anche pervertire. Qual è il simbolo di Sauron nel Signore degli Anelli? Un occhio. Verticale però stavolta, perché sennò ci sarebbe stato un conflitto simbolico, evidentemente. È un altro occhio. È un occhio inumano, è un occhio di serpente, è un occhio di gatto, è un occhio che non ha a che fare con l'uomo, però è sempre un occhio. Tutta la logica del Signore degli Anelli si appoggia anche su questo, i palantiri che sono le pietre della visione, i luoghi alti dai quali si controlla tutta la nazione o comunque tutto il mondo attraverso degli utilizzi magici, però come vedete il discorso è sempre lo stesso. Tolkien l'ha saputo mettere in un registro simbolico perfetto, perché non ci sono sbavature di nessun genere, come vedete anche il dettaglio minimo è fondamentale, no? C'era un rischio, utilizzando l'occhio c'era il rischio che da un punto di vista simbolico potessimo fraintendere, invece quell'occhio è un occhio che non lascia dubbi, è un occhio evidentemente inumano, quindi dal nostro punto di vista, come vedremo di nuovo, è un occhio cattivo, però sempre occhio è. E cosa diventa l'occhio nella nostra tecnologia, quindi? La telecamera. La telecamera, che manco a dirlo, sta in alto. Pure lei non sta in altissimo, anche se ci sono i satelliti che funzionano, come sapete, no? Kaleidoscope, i vari Echelon e tutte le strategie più o meno di controllo attraverso lo sguardo. Questo sguardo diventa uno sguardo veramente celeste da tutti i punti di vista, è lo sguardo di Dio, perché tu non lo vedi, non sai assolutamente che c'è, però comunque tu sei costantemente sotto schiaffo per certi versi, no? Mentre nel più immediato diventa invece l'occhio vigile della telecamera. E qui vediamo di nuovo che la derivazione ha il sopravvento sulla spiegazione razionale, sull'interpretazione razionale. Noi sappiamo perfettamente che quella telecamera ben che vada potrà aiutare qualcuno a identificare quello che ci ha assalito, ma sicuramente non ci protegge, perché no, la telecamera è un simbolo in questo caso. Noi sappiamo benissimo che non è detto che dall'altra parte ci sia l'occhio umano che sta guardando proprio dove sono io, né è detto, nella migliore delle ipotesi, che i tempi di reazione degli altri esseri umani che sono coinvolti in questo processo siano utili per chi io mi salvi. Se qualcuno mi aggredisce sotto una telecamera, io probabilmente ci lascio le penne o vengo derubato. Non c'è nessuna garanzia del fatto che quella mi salvi. Però, come vedete, io credo di sì. E sono in grado di sostenerlo, posso argomentare estensivamente con le famose derivazioni paretiane di cui abbiamo parlato, perché ti posso dire che comunque ha un carattere dissuasivo, perché il cattivo, sapendosi osservato, eviterà di farmi del male. Dove? Quando? Perché? Quando il cattivo sa perfettamente come te che ha perlomeno, a dirla tutta, 10 minuti di tempo per andarsene, quindi gli basta una maschera, un cappelletto da baseball, una felpa col cappuccio, qualsiasi cosa per essere completamente riconoscibile, averti fatto tutti i danni del caso e essersene andato tranquillamente ridendo. Quindi, come vedete, c'è fede e c'è fiducia in questo discorso, no? C'è il fatto che noi immaginiamo ancora, in modo forse primordiale, in modo comunque non razionale, che il fatto che qualcuno guardi è un deterrente. Anche se, spesso e volentieri, come saprete, dietro l'occhio elettronico non c'è l'occhio umano. C'è uno che si è distratto, c'è uno che è addormentato, c'è uno che non c'è perché in certi orari non ti puoi permettere di pagarli. Lo sappiamo benissimo quali sono le limitazioni vere. No, quindi se dovessimo essere razionali diremmo, boh, sarà tutti sti soldi che stiamo sprecando per comprare telecamere, piazzare telecamere, fare tutta una serie di cose, forse li potremmo spendere meglio. Ma come vedete noi spendiamo sulle telecamere, perché? Perché le telecamere sono l'ennesima incarnazione dell'angelo protettore. Questo è il punto. E a noi piacciono, ci rassicurano, ci fanno star meglio, anche se di fatto non servono a un accidente. So se vedete dov'è il problema della logica simbolica. Noi ragioniamo nella gran parte dei casi così, non ragioniamo facendoci i conti e dicendo allora il centro di controllo più vicino dalla telecamera in questione è a 35 km, è a tutta una serie di pattuglie che si muovono da queste parti, ma ce n'è una ogni 5 quartieri e quindi il momento che loro se ne accorgono chiamano quello. Insomma, tutti questi che sarebbero i discorsi razionali, noi non li facciamo. Noi ci limitiamo a mettere una telecamera. Spesso mettiamo solo la telecamera. Perché lo sappiamo, no? Allora vi capita l'esercente che ha un locale e ci ha messo solo la telecamera senza nessun tipo di ripresa, senza nessun tipo di controllo. Perché? Perché la telecamera da sola è in grado di, no, incutere timore, quindi il famoso ladro non viene perché c'è la telecamera. Come vedete, la questione è squisitamente simbolica e di nuovo non è stupidità, perché è pure vero. Perché qualcuno risentirà di questa questione e non lo farà, ma è una garanzia del tutto labile, non ho nessuna, come dire, nessun tipo di possibilità di costruire su questo un'aspettativa, dice ok, passo per il vicolo dove c'è la telecamera, perché tanto essendoci la telecamera non c'è il cattivo, meglio di no, eviterei personalmente. Però da un punto di vista, vi ripeto, di dinamiche immaginali, quella telecamera è il traslato nella lingua della tecnologia di uno dei nostri miti più importanti, l'angelo custode, che sorveglia e protegge. Sta lì, tranquillo, l'occhio vigile, no? Ci sono tutti questi aggettivi che tornano e che vi aggiungono ulteriori pennellate alla questione, no? E quindi noi installiamo telecamere. Se guardate, non c'è Matteo Fontana, il quale mi ha recentemente dedicato una canzone che si chiama Piantala di suggerirci tutti questi telefilm, ma io, come dire, sono impervio alla questione e continuo. Allora, se guardate NCIS Los Angeles, per esempio, o comunque uno qualunque delle serie CSI, eccetera, vedrete che l'utilizzo delle telecamere è ormai diventato, soprattutto negli Stati Uniti, veramente virale, quasi oserei dire canceroso, nel senso che attraverso gli appositi software si è in grado di ricostruire, attraverso tutte le varie telecamere che registrano piccole porzioni della tua giornata, i tuoi percorsi per tutto il giorno. Quindi di fatto cos'è che non c'è più? Non c'è più privacy. Per certi versi, come vedete, la questione è eccellentemente cartesiana, perché cosa chiede Cartesio? Trasparenza. Quando sei più trasparente che quando sei costantemente sotto lo sguardo di qualcuno? Quello è il punto. È ovvio che questo porta con sé delle complicazioni, però, come abbiamo detto più volte, perché noi non siamo trasparenti. Potremmo ambire ad essere trasparenti, vi ricordo, se effettivamente fossimo potenzialmente conoscibili fino all'ultimo. Se la nostra questione di essere stranieri per l'altro fosse semplicemente una nostra scelta tattica, ma noi sapessimo chi siamo. Il problema è che non lo sappiamo manco noi. Ripeto, vi ricordo, Simmel, frammenti di noi stessi, secondo a priori, come vedete sono tutti discorsi che sono terribilmente connessi. Allora, se io non so chi sono, come faccio a essere trasparente? Cioè, da quale punto di vista? Probabilmente non è colpa mia se non lo sono, per certi versi, se vogliamo costruire il discorso su un discorso di colpa. Però comunque c'è una scarsa consapevolezza da parte di tutti, perché nel momento in cui io mi rendo conto di non essere trasparente e di non poterlo essere, dovrei smetterla di pretenderlo dagli altri, come diceva la canzone di Billy Joel, se vi ricordate, no? Come fai a non capirlo visto che tu lo fai sempre? Come puoi pensare che l'altro sia corretto con te al 100% quando il primo a non esserlo sei tu? Ma noi abbiamo, come abbiamo visto, delle aspettative balorde, spesso e volentieri. Quindi, come vedete, il discorso della vista, il discorso simbolico, ha terribilmente a che fare con voi. Perché evidentemente lo stesso tipo di categorie, lo stesso tipo di immagini, lo stesso tipo di rinvii valgono per parecchie professioni alle quali potreste ambire, no? Per esempio l'investigatore privato. Che cos'è l'investigatore privato per molti versi se non una versione personalizzata dell'angelo custode, di colui che guarda, giudica, permette il giudizio, affranca, eccetera, eccetera, no? Perché, come vi ho detto più volte, la gran parte delle tecnologie che noi mettiamo a punto è una tecnologia visiva. Noi facciamo fotografie, facciamo riprese in tutti i modi possibili, con accessori che non c'entrerebbero niente, con strumenti che avrebbero un'altra missione, ma tutto questo diventa evidentemente un elemento in più che entra in questo mosaico. Noi abbiamo scoperto tutte queste tecnologie perché cercavamo tutte queste tecnologie, perché noi più o meno consciamente ci identifichiamo nei nostri occhi, che sono, tra l'altro, come abbiamo visto, il canale perfetto del riconoscimento. Quindi attraverso gli occhi torniamo anche ai rapporti primari, se vi ricordate, no? E ieri sera, tanto per continuare a rompervi l'anima, ho visto una puntata di Fringe che era perfetta da questo punto di vista, dove c'era uno invisibile. Tutti noi probabilmente ambiremmo a essere invisibili, perché come vedete il discorso funziona al contrario: se sei invisibile sei sottratto a qualunque tipo di controllo, sei libero. Quindi l'uomo invisibile a noi ci piace. Ma questo poveraccio non poteva decidere se diventare invisibile o meno. Era invisibile, stop. E faceva carte false per tornare visibile. E c'è un brevissimo momento in cui spiega all'investigatrice perché. Che è perfetto per quello che ci riguarda, perché dice: tu sai quanto è importante vedere l'interesse e l'amore negli occhi dell'altro per te. Perché è quello il riconoscimento. L'essenza del rapporto primario è vedere nell'altro l'interesse per sé, è sapere di non essere i soli a essere preoccupati di noi, ma che c'è qualcuno che comunque ha dei sentimenti nei nostri confronti, che non devono essere, ripeto, necessariamente amorosi ed erotici, no? Tant'è vero che è uno dei capitoli centrali di Morana, esattamente l'empatia, ma è semplicemente un riscontro, è semplicemente una dinamica alla quale noi non siamo in grado di rinunciare, perché è talmente costitutiva che per certi versi è piuttosto evidente che l'occhio abbia un posto privilegiato nelle nostre dinamiche, nei nostri simboli, no? Perché in effetti l'occhio è quello attraverso il quale noi esistiamo anche per gli altri. Se dovessimo sopprimere questa cosa sarebbe tutto un altro discorso, un altro regime, un'altra cultura, un altro mondo, ovviamente, no? Quindi, come vedete, su questa dinamica specifica, su quello che ha a che fare sulla vista, noi possiamo inserire una serie infinita di stimoli e di ragionamenti. Possiamo evidentemente vedere quanto è importante questa dinamica nel momento in cui ragioniamo, per esempio, sul famoso trade-off, quello che ha avuto luogo dal 2001 in poi, ovvero sia noi cediamo diritti a favore di protezione, che è la meccanica del Patriot Act degli Stati Uniti, ma comunque di tutta una serie di legislazioni. Che cosa fanno queste legislazioni? Che attraverso le quali viene dato il diritto di spiarci. di controllarci, no? Diritto che noi in linea di massima accordiamo senza grandi problemi, perché abbiamo un'alta opinione di noi e riteniamo che comunque che cosa vuoi che trovino sul nostro conto, anche guardassero. Beh, il problema è che spesso e volentieri qualcosa trovano, perché non siamo così perfetti. Ce lo raccontiamo, ma non siamo così perfetti, no? Quindi il punto focale è questo: attenti nel momento in cui sacrifichiamo la nostra privacy per delle illusioni di sicurezza. Perché, ripeto, a livello teorico può anche essere un bellissimo discorso, come d'altronde quasi tutte le derivazioni, ma nella prassi, che ci sia il satellite, che ci sia la telecamera, che ci siano tutti questi bellissimi strumenti attraverso i quali qualcuno ci controlla, protegge, nella prassi questo funziona a volte, ma non è assolutamente abbastanza da autorizzarmi a recedere da parte dei miei diritti sul trattamento dei miei dati personali, sull'intrusione nelle mie dinamiche personali, sul perché o per come ero da qualche parte e cosa stavo facendo e via discorrendo, perché non c'è nessun fondamento. Ovviamente è uno scambio che da parte di chi lo fa è conveniente, perché vende il nulla per delle cose ben concrete, e vi faccio presente che queste cose ben concrete non servono solamente per, come forse se avrete sentito parlare dei vari scandali Telecom, tutti quelli che si sono succeduti negli ultimi anni in Italia, eccetera. Questa acquisizione di dati non serve semplicemente per proteggervi, poveri cocchi, ma serve anche per controllarvi, per sapere se siete pericolosi dal punto di vista del potere di turno che è il governo, per sapere come potete essere manipolati da un punto di vista politico o da un punto di vista commerciale. Quindi le vostre informazioni per un verso o per l'altro finiscono nei grandi database, nei famosi big data delle grandi aziende, e quindi casualmente quando voi navigate su internet gli annunci laterali sono quasi tutti cose che potrebbero interessarvi. Non c'è mai uno che mi vende i bigodini. Evidentemente avranno scansionato le mie foto e si sono resi conto che non sono un tipo da bigodini. Ma c'è sempre qualcuno che vuole vendermi, che ne so, un viaggio in un posto del mondo che ho appena fatto, in cui ho appena fatto una ricerca su Google. C'è sempre qualcuno che vuole vendermi dei libri, c'è sempre qualcuno che vuole vendermi dei dischi, che vuole vendermi dei DVD. Lo sanno bene, ovviamente, no? Quali sono i miei interessi. Quindi tutte queste tracce che noi lasciamo, come le famose briciole di Hansel e Gretel, sono ben più che briciole. Qui parliamo di panettoni, ma non ci facciamo caso, fondamentalmente, perché siamo irretiti in una logica confortevole, in una logica di protezione, di rassicurazione costante, in una logica che non è logica nel senso a cui noi siamo abituati. Non è la logica matematica delle sette intelligenze di cui parlavamo la volta scorsa, no? Ma è una logica di tutt'altro genere, che è una delle logiche prevalenti nel nostro modo di fare. Vi ricordo, come abbiamo detto con Pareto, che l'economista capisce che solo l'8% delle azioni che osserva sono interpretabili in senso economico. E quindi c'è un 92% di azioni che non torna, che con quel modello di razionalità strumentale utilitarista non ha a che fare. Perché? Perché noi spesso e volentieri siamo toccati invece da questi discorsi. Da discorsi dei simboli, dai rinvii che, di cui non abbiamo consapevolezza, da quella famosa aria di famiglia di cui parlava Wittgenstein, che vi ho più volte citato, no? Dalla logica delle parole e del vocabolario, quando vi dicevo perché una parola significa tante cose. Perché c'è questo dietro, c'è l'intuizione di un legame che va oltre l'evidenza, oltre il banale, ma che in qualche misura, no, mi permette di rinviare a quell'idea. Quindi ogni idea in qualche misura è un attrattore. È un qualcosa che configura un piano della comprensione e che rinvia ad altre cose che con questo piano hanno a che fare, ma che la logica nostra non riesce a riconoscere. E questo lo vedremo a momenti quando parliamo della conoscenza pertinente di Edgar Morin. Ma c'è un ultimo passaggio che è il che accentua di nuovo l'aspetto del simbolo e della protezione. No? L'occhio oggi ti guarda dentro, quindi qui, che è una macchina da TAC, come probabilmente saprete, c'è non solo l'apparenza dell'occhio, perché bene o male, per motivi evidentemente tecnologici e ingegneristici, ma la macchina gli è venuta che sembra un occhio, per cui, no, sono quelle cose che non vedi, che strane cose, non l'hanno fatta quadrata, non l'hanno fatta sinusoidale, è tonda con un buco, cioè proprio perfettamente una pupilla, ma lì ci sono altri occhi che ti scrutano dentro. E noi siamo in grado di tradurre queste visioni oggi in visioni vere e proprie, il famoso digital imaging, no? Quindi voi andate a farvi una ecografia, una TAC, una, boh, non mi ricordo, qualche altra sigla, TOC, BUF, eccetera, eccetera. E cosa avete? Avete delle immagini dell'interno di voi, che è colonizzabile. Nessuno presume che questa sia una cosa oscena, anzi, quando vedi l'ecografia del feto di tuo figlio, no? Improvvisa emozione, lacrime, tutta una serie di cose spettacolari, ma quanto questo in qualche misura è veramente osceno? C'è un'attrice che si chiama Orlon, non so se qualcuno di voi ne ha... No, un'attrice, un artista, scusatemi, che si chiama Orlon, che fa performances di questo genere. Col suo corpo, lei si offre alle telecamere e si fa operare per portare fuori il dentro. Scioccante, però la logica è la stessa. È una logica che evidentemente in qualche misura vuole sottolineare quanto questa prassi possa essere invasiva, anche se fatta con le macchine che ci proteggono per il nostro bene, eccetera, eccetera. Perché quando noi improvvisamente pensiamo di vedere i suoi polmoni veramente, perché c'è uno che le ha aperto lo sterno e ti sta facendo vedere i polmoni, abbiamo un senso di ripulsa. Ma se noi vediamo una lastra dei polmoni, meno. Perché manca il corpo, di nuovo. No? Come vedete, attraverso lo sguardo noi stiamo annullando il corpo. La perfezione della dinamica simbolica. No? Digitale, che vuol dire? Oh, cazzo, ci avrete tutti degli MP3, degli AVI, fate le fotografie, vi mandate i messaggi, questo lo fate, suppongo, no? Ecco, vogliamo sapere come fate a farlo o non ce ne frega proprio nulla mai, perché una volta ogni tanto sarebbe carino applicarsi. Digitale deriva da numero, non deriva da dito. Non è una tecnologia digitale perché schiaccio delle cose. È una tecnologia digitale perché implica cosa? La riduzione della realtà a numero. Guarda un po' i casi della vita. Come vedete, questa stessa logica è la logica che porta al trionfo del computer, perché il computer cosa fa? Trasforma la realtà in numeri. E noi sappiamo che a noi i numeri piacciono per motivi che non sono razionali, per motivi simbolici di nuovo, perché i numeri sono affidabili, perché i numeri sono prevedibili, perché i numeri non fanno sorprese, ovviamente, certi numeri, perché se andiamo a finire nei numeri immaginari o nei numeri reali ha voglia sorprese, però la nostra immaginazione non è così sottile, noi pensiamo che 2 più 2 fa 4. Abbiamo tentato di costruire tutto il nostro mondo sulla matematica, non solo per questo, ma anche perché la matematica ci permette di prescindere dal corpo. Sempre CSI, che cosa fa oggi? Gli ultimi risultati della tecnologia, una bella scansione del corpo, e il medico legale può camminare nella rappresentazione 3D del corpo senza doversi sporcare le mani, senza quelle puzze orribili, senza tutto, è semplicemente tutto lì, lo vede. Però che significa questo, come vi ho già accennato l'altra volta a proposito della pornografia? Significa rinunciare a tutta una serie di informazioni che quelle cose che tu non hai più ti avrebbero potuto dare. Chi ha visto il Dottor House, immagino si ricordi che il Dottor House lecca, tocca, annusa. E i grandi medici del passato erano così. I grandi medici del passato erano in grado di dirti che malattia avevi toccandoti la consistenza della pelle, guardandoti il colore degli occhi, quello ancora c'è, ascoltando i tuoi battiti, sentendo l'odore del tuo respiro. Sono tutte informazioni essenziali che però, guarda un po', il nostro letto di Procuste che è costruito lì, toglie. E voi non operate con un linguaggio friendly come quello delle finestrine, delle iconcine, dei colori. Quello è un trucco, è una maschera. Se voi andate a prendere il linguaggio macchina è 0 e 1. Out, out. Ce l'abbiamo proprio dentro. Poi dite com'è che la nostra cultura è così oppositiva? Perché è costruita su questo. La nostra cultura è binaria dentro. Noi abbiamo ridotto la realtà a codici binari. Quindi fotografiamo perché? Perché attraverso quella fotografia in qualche modo noi ci impadroniamo di ciò che stiamo fotografando. Non è semplicemente un voler fissare l'attimo. E voler fissare l'attimo di nuovo ha comunque delle valenze simboliche, perché cosa serve fissare l'attimo? Vuol dire fermare il tempo, vuol dire diventare immortali. Facile. Questa è la logica simbolica. quello che ti spiega perché quando vai in vacanza non fai altro che fare fotografie, poi quando torni indietro non ti ricordi assolutamente un accidente di quello che hai fatto, perché eri talmente impegnato a fare fotografie, no? Che però poi monti, quindi come vedete di nuovo il controllo, prendi le fotografie, le distribuisci come ritieni importante, ci metti una musica di sottofondo che fa sempre bene, ci metti degli effetti ottici o degli effetti grafici, no? Che sono così, e ottieni un prodotto che è il tuo dominio sul luogo dove sei stato, ma la tua esperienza del luogo dove sei stato non c'è, perché eri talmente impegnato a fare fotografie, a fare riprese, che non ti sei accorto dell'aria, del profumo dell'aria, della consistenza del suolo, di tutta una serie di cose che potevano essere a tua disposizione. Tu sei visivo. Ecco perché puoi concepire di stare chiuso dentro una stanza, come vi dicevo degli hikikomori ai tempi, i giovani giapponesi che non escono, perché non gli serve uscire, perché si sono talmente autoridotti all'essenza della vista che guardare è sufficiente. Però guardare vuol dire essere voyeur, vuol dire essere impotenti anche alla fine. Come vedete c'è il paradosso che torna, no? Se tu esageri, se tu vai oltre la misura, questa sensazione di potenza divina diventa concretamente impotenza. So se state sentendo tutte le varie questioni che hanno messo in campo contro la pornopedofilia online. Allora ci sono la gran parte di quelli che vengono beccati con questi materiali, che non ho aggettivi per definire, ne hanno centinaia di migliaia. Ma che cosa ci fai con 300.000 fotografie di bambini? Qual è il tipo di discorso? Come vedete, tutta una serie di filoni, no? Collide in questa cosa. Perché quello evidentemente è un discorso di quantità. Più ne ho e più sono potente. Anche se io poi potente che c'ho. C'è uno che clicca su delle fotografie. Quindi, come vedete, altro che derivazioni. Qui stiamo quasi nella psicopatologia. Anzi, direi che nel caso specifico siamo abbondantemente nella psicopatologia. Però è l'effetto. La strada che noi stiamo percorrendo è quella. Non è una strada sana. È una strada che in qualche misura continuamente tende a deviare, a portarci fuori campo, a illuderci. E il letto di Procuste, in questo caso, noi ce lo siamo costruito con due semplici numeri, 0 e 1. Perfetto, bianco e nero, no, manco serve che ci torni. No? Però è questo il punto, man mano che noi riduciamo al numero perdiamo informazione. Non so se vi ho già fatto il ragionamento dell'MP3, non so se sapete di che si tratta, a parte usarli, perché, ripeto, qui la fiducia è diventata sistemica, come diceva Giddens, quindi abbiamo ste cose e non abbiamo idea di che significhino. Però MP3 è un formato che deriva da una semplificazione. Se voi doveste ascoltare la musica con la ricchezza di informazioni che vi aspettate da un CD o da un disco in vinile, ancora meglio, per carità, dovreste portarvi dietro dei file che pesano 35-40 mega, no? Uno. Invece ascoltate dei file che pesano 2 mega e mezzo, 3 mega. Tra l'altro faccio presente il divertente utilizzo del verbo pesare. No, un file pesa. Un file che non è nulla, sono numeri, però pesa. Non riusciamo a evitarle queste cose, come vi dicevo. No? Noi ritorniamo al corpo sempre, anche se facciamo i salti mortali per evitare, però torniamo e diciamo queste cose che se altro che la gomma a terra. No, un file che pesa è ancora più divertente se uno dovesse in un certo senso prendere. Però comunque diciamo che questo file è pesante. E qual è l'idea? È che Fraunhofer, che è quello che ha creato l'algoritmo, algoritmo è una parola che viene dall'arabo e significa procedura numerica che permette di fare delle modifiche, ha creato questo algoritmo dicendovi: questo ti dà tutto quello che ti serve per ascoltare come se stessi ascoltando un CD. E tu ti chiedi, ma se il CD pesa 33 e questo pesa 3, com'è possibile? Ti dice Fraunhofer che siccome noi siamo fatti male, tutto sommato, il nostro orecchio ascolta solo una certa gamma di frequenze, se lui salva quella gamma di frequenze e toglie tutte le altre, rimane, diciamo, il nocciolo della questione, no? Un'alchimia musicale. Quindi tu, tutti quegli altri dati non ti servono a niente e puoi benissimo prescindere. Dov'è il problema? Che secondo Fraunhofer noi ascoltiamo soltanto con l'orecchio, mentre noi ascoltiamo col corpo. Quindi un file MP3 e un file wave sono profondamente diversi, perché il file wave ti rimanda i bassi e tu li senti con tutto il tuo corpo, col diaframma, col plesso solare e con tutto quello con cui normalmente senti la musica. L'MP3 di Fraunhofer ti rimanda soltanto la musica che senti con l'orecchio, per cui i bassi non ci sono, sono scomparsi. Più tutta un'altra serie di questioni che sono evidentemente discutibili o meno, perché siccome nessuno di noi ascolta tutti allo stesso modo, lui ti fa sentire l'orecchio tipo, no? Come se ci fosse un orecchio alto così che cammina e sente le cose e tu ti rifai a lui, ma se tu senti qualche frequenza in più, Nel wave la senti, nell'MP3 non c'è più, perché il tuo orecchio è diverso, no? Capite? Quando vi dico che il letto di Procuste è centrale, perché noi non facciamo altro. Noi stiamo costruendo una realtà anche alternativa, virtuale, no, la chiamiamo virtuale, ma c'è Second Life, per esempio, che è un luogo dove c'è gente che vive. Vola, quindi può salire e guardare dall'alto, e vive. Come vive è oggetto di discussione, evidentemente, perché è comunque dentro un computer, per cui no, mi fanno ridere quelli che vengono sorpresi a tradire la moglie con una... Mi stanco da solo certe volte. Quelli che vengono sorpresi a tradire la moglie su Second Life, o il marito su Second Life, no? Con un avatar, già stava facendo sesso. Cioè, ma ci rendiamo conto di quello che diciamo ogni tanto o no? Perché, no? Ci sono... La lingua tante volte te frega, no? C'era la famosa, non so se avete presente il quadro... Oddio, chi era? Matisse? No. Se sì, ne parla in Pippo. Oddio, non mi ricordo più l'autore, ma... Duchamp, ecco, grazie. Che tu lo guardi e dici, come è una pipa? Sì che è una pipa. No, non è una pipa, è un quadro di una pipa. Ma noi tendiamo a saltarle queste cose, no? Quindi lui ti può dire benissimo, no? Sta attento a come ragioni, perché è quello il punto. Sta attento ai salti logici che fai, perché per te è normale, ma questa non è una pipa. Se cerchi di fumare, te la bruci 15 miliardi di lire, suppongo ormai, perché no, quello è un quadro che varrà uno stonfo. Ecco, se cerchi di usare quella pipa, fai un danno piuttosto serio, perché non è una pipa, ma per te sì che è una pipa, che la vedi. Eccolo, e questo è il punto. Ecco perché vi dico che se non impariamo a capire come ragioniamo, siamo gabbabili in ogni modo possibile e immaginabile. Sempre, perché ci gabbiamo da soli, figuriamoci se c'è uno che appena appena notte dà quella piccola spinta in più, la famosa programmazione neurolinguistica, l'utilizzo della comunicazione non verbale. Ci sono milioni di modi attraverso i quali tu puoi essere preso e girato come una bamboletta per fare questo, fare quello, fare quell'altro. Dimmi. Gabbato, preso per il culo, volevo cercare di evitare, però gabbare è un verbo, diciamo, ingannare. È bella lingua l'italiano, avercela un attimo a portata di mano non sarebbe una cattiva idea. Allora, ore, scusatemi, mezzogiorno. Domande su quello che abbiamo appena detto? Ok, 5 minuti di break. Rinnovo la domanda. Domande? Di nuovo vi faccio presente che si tratta di ragionamenti non proprio ovvi. Qui stiamo facendo qualcosa che sembra una lezione universitaria alla fine, quindi se ci sono dubbi, incomprensioni, voglia di chiarimenti, idee e quant'altro, siete i benvenuti a sottopormele. Uso per chiudere la questione uno stimolo che viene da un vostro collega, appunto, che però mi parla mentre facciamo il break, quindi non mi serve a lezione, ma ad ogni modo va bene, famo finta di niente, e che mi ricordava, mi parlava di un film che si chiama The Gamer, dove... The Game. The Game, allora The Game l'ho visto. No, lui dice The Gamer proprio, è un altro, evidentemente. Giusto, mi ricordo anche, infatti. Allora, no, questo è un film nel quale la polizia cosa fa? Decide di portare one step beyond il problema del controllo attraverso la vista e impianta delle microtelecamere negli occhi e nei nervi dei detenuti. Cosa che accade adesso, per chi lo vede, anche in Agents of S.H.I.E.L.D. e comunque accade più o meno ovunque, perché, come vedete, il problema è che dall'immaginazione poi passi ai fatti. Perché non è vero che l'immaginazione è da una parte e i fatti stanno altrove. Questa è un'altra delle tante stronzate che ci raccontiamo noi. Ma l'immaginazione è quella che ci porta a fare le cose, no? Per tutte le anime belle, questo lo dico anche citando appositamente Maffesoli, che è un'espressione di spregio che usa spesso, per tutte le anime belle che continuano a rompere l'anima sul fare, ed è un discorso, una retorica che va avanti da 20 anni in Italia, veramente non ne posso più e non vedo la fine oltretutto. Allora, tutte queste stronzate del fare nascono da qualcuno che ha immaginato cosa fare. Non è che tu fai in bianco. Tu sogni cose, immagini cose e poi le fai. Quindi il fare è strettamente connesso all'immaginazione. Il che ovviamente è un bene, ma pure un male, perché un'immaginazione patologica come quella che abbiamo noi oggi può portare chissà dove, oggettivamente. Ok? Quindi, insomma, c'è da porsi il problema in modo piuttosto significativo. Allora, detto questo, prendiamo il libro di Morin, che è, per chi se lo ricordasse, quello grigio, questo. Allora, il libro consta, se non vado errato, di 7 capitoli, perché sono 7 saperi, quindi siamo abbastanza tranquilli. Il primo dovreste saperlo estensivamente, ne abbiamo parlato proprio a stufo per tutte le nostre lezioni, la cecità della conoscenza sono tutti i vari errori cognitivi che derivano da letti di Procuste, problemi encefalici, cerebrali, va, mettiamo, se non pare brutto, eccetera. Il secondo, invece, è abbastanza interessante e ne abbiamo parlato, ma sotto mentite spoglie, in certi versi. Di cosa parla Morin? Parla di una conoscenza pertinente. Allora, la conoscenza pertinente cosa dovrebbe significare? Dovrebbe significare che è una conoscenza che utilizza tutti gli aspetti rilevanti per comprendere un problema. Mi direte voi, è ovvio, manco per niente. È esattamente lì il problema. Cioè, qui noi siamo costretti, io ho grandissima stima di Morin e non è sempre così, però siamo costretti a riscoprire l'acqua calda e a dire cazzo, è un genio perché ha scoperto l'acqua calda. Perché, come abbiamo visto, la nostra conoscenza e la nostra scienza funzionano completamente diversamente da così. La nostra cultura è una cultura della iperspecializzazione, come abbiamo detto, vedi la prima parte del libro di Morin. E questo che cosa significa? Significa che ogni argomento viene accuratamente incasellato a seconda della sua, come dire, del suo aspetto più rilevante per colui che lo sta incasellando, che è un po' il problema di Wall-E quando si trova con la forchetta che è mezza forchetta e mezza cucchiaio. No, allora che succede? Che tu decidi che un certo aspetto appartiene a una disciplina. E questo è un letto di Procuste. Perché in quell'aspetto c'è anche altro. È raro che ci sia un aspetto che è pertinente esclusivamente a una disciplina. Noi ci siamo riusciti perché siamo riusciti a trovare degli aspetti che soddisfacessero queste questioni, ma nella vita normale questo accade a stento, se mai accade. E per chiarirvelo, ho pensato di leggervi un brano di un libro che ho usato alla prima lezione parlando delle macchine, se vi ricordate, si chiama Noi non siamo moderni, non siamo mai stati moderni, anzi, ed è un grandissimo libro che però, come dire, eventualmente vi consiglio di frequentare con una certa attenzione perché è complicato. Comunque, passo a leggere. E partiamo dalla lettura di un giornale, quindi cosa che potrebbe capitarvi. Escludo che capiti spesso, però potrebbe. Il fatto è che continuano a moltiplicarsi questi articoli ibridi che disegnano guazzabugli di scienza, politica, economia, diritto, religione, tecnologia e letteratura. Se la lettura del quotidiano per l'uomo moderno è come la preghiera, e questo è un modo di dire piuttosto diffuso, prima, oggi ovviamente, è un uomo ben strano quello che oggi prega leggendo di queste faccende confuse. Ogni giorno cultura e natura vengono rivoltate da cima a fondo. Eppure la cosa non sembra preoccupare nessuno, salvo pochi. Le pagine di economia, politica, scienze, libri, cultura, religione e varie si scambiano di posto sul menabò come se niente fosse. Il minuscolo virus dell'AIDS, questo è di qualche tempo addietro, vi fa passare dal sesso all'inconscio, all'Africa, alle colture di cellule, al DNA, a San Francisco. Ma gli analisti, i pensatori, i giornalisti e chi dovrebbe prendere le decisioni suddivideranno la rete sottile disegnata dal virus in tanti piccoli scomparti, in ognuno dei quali si troverà soltanto la scienza, l'economia, le rappresentazioni sociali, la cronaca, la pietà o il sesso. Premete la più innocente delle bombolette spray e sarete immediatamente spinti sull'Antartide e di lì verso l'Università della California Irvine, verso le catene di montaggio a Lione, verso la chimica dei gas inerti e poi magari verso l'ONU. Ma questo filo fragile che collega il tutto sarà spezzato in tanti segmenti quante sono le discipline pure. Pure non vuol dire anche, vuol dire limpide e distinte, Cartesio paro paro. No? Noi dobbiamo avere un pensiero che possa parlare di ingegneria, sì, e deve parlare ogni volta di analisi matematica 1. Fine. Se ti viene in mente qualcosa che abbia a che fare con altre, non ti interessa. Tu sei un sociologo e leggi i sociologi. Se sei un sociologo della letteratura, leggi solo i sociologi della letteratura. Manco so se puoi leggere la letteratura. Probabilmente sì, ma toccherà forse chiedere la patente per farlo. Questo è il punto. Quindi questi discorsi, che come vedete sono di una banalità impressionante, non sono banali per niente, perché voi tutti i giorni mettete in atto qualunque comportamento che è un comportamento che chiama in causa miriadi di discipline. Allora, se io devo parlare della bomboletta spray, che come saprete è responsabile in larga misura del buco dell'ozono che sta probabilmente minacciando l'intero equilibrio planetario, quindi non parliamo dei pizza e fichi, ecco, quando io schiaccio una bomboletta di un certo tipo di spray, faccio un danno a quella cosa. Però in quella bomboletta che tipo di know-how c'è? C'è un solo know-how di specialista di bombolette? No, perché c'è qualcuno che ha fatto la bomboletta, no? Quindi ha fatto il corpo della bomboletta, ha fatto l'ugello, ha fatto la valvola, tutti i pezzi che non hanno a che fare col contenuto della bomboletta. Il contenuto della bomboletta ce l'ha messo qualcun altro. Quando ce l'ha messo, ci ha messo il gas che distrugge l'ozono, non perché voleva distruggere l'ozono, ma perché dal suo punto di vista quel gas era la soluzione migliore per ovviare la diffusione dello spray quando veniva schiacciata la cosa. Quanta gente ci ha lavorato a sta bomboletta? Con quale tipo di disciplina pura la posso analizzare io sta bomboletta? Io vorrei che questo mi diceste. Questo è il punto centrale. Come faccio a vivere nel mondo che esiste con un sistema di pensiero così idiota? Il che non vuol dire, evidentemente, non mi calmo perché mi incazzo in questi casi. Allora, dicevo, il che non vuol dire, evidentemente, che non dobbiamo più specializzarci, ma dobbiamo specializzarci con intelligenza. E quello è il problema, no? Nel momento in cui vediamo che questa specializzazione porta ad una a un'autoreferenzialità marcata di coloro che stanno studiando, li fermiamo, perché a me non serve assolutamente a nulla uno, come è successo con un vostro collega, buongiorno, che mi dice: lei ha ragione professore, perché io lavoro in marina e quando facciamo dei ragionamenti di questo genere a me arriva, no, devo riparare questa cosa, ma arriva il tecnico, ma non è il tecnico della bottiglietta, è il tecnico del tappo. Cioè quello che è specializzato nel tappo della bottiglietta. Non so se questo è chiaro. Ok? E quando tu sai tutto dei tappi della bottiglietta, in termini di sapere di vita, non sai un cazzo. Quello è il problema. Né sai nulla di quello che c'è nella bottiglietta, non sai niente, sai un tappo. Tutta la tua vita è ridotta a un tappo. Noi ragioniamo così, c'è poco da ridere. Beh, sarebbe bello poterne ridere, ovvero sia. Però il problema è che non c'è niente da ridere, perché noi ragioniamo così. Ogni volta troviamo un tema, un qualunque oggetto, e lo attribuiamo a qualcuno. Che poi quel tema sia irto di altri riferimenti che sarebbero fondamentali. No, ma quando abbiamo parlato del Vaillant? Ma se ci fosse stato un antropologo a ragionare insieme a quello che stava facendo il progetto, non era meglio? Ma quando facciamo un piano di sviluppo, vogliamo parlare con le popolazioni? Allora l'ingegnere che si sta prevedendo come distribuire la fabbrica sul territorio, solo lui ha titolo a parlare? Oppure ci dovrebbe essere un ecologo, ci dovrebbe essere uno psicologo delle masse, ci dovrebbero essere dei sociologi, ci dovrebbero essere una caterva di altre persone? Come facciamo a ragionare con questo tipo di specializzazione in un mondo che è completo e complicato in un modo infernale per molti versi? Quello è il problema della conoscenza pertinente. Ecco perché Morin dice: noi dovremmo interpellare e sapere le cose che ci sembrano pertinenti. Quando ho un problema non ce n'è una sola di chiave di lettura, siamo noi che siamo fatti in un modo sbagliato, il famoso 1-0. Allora questo è un tema di cui si occupano i sociologi, allora ci becchiamo la tabella di sociologia tutta qui, perché abbiamo deciso che la criminologia è affare di sociologi. Non ve la pigliate con noi se il corso è fatto in un certo modo, pigliatela con quei fenomeni del ministero e con tutti quelli che ragionano così, perché non sono mica soli. Cercate di analizzarle le questioni, a me non diverte fare certe cose, lo so benissimo che ci dovrebbero essere altri insegnamenti qui, come lo sanno anche gli altri. Non si può, perché noi ragioniamo come idioti. Quindi se vuoi fare quello devi andare da un'altra parte, con un'altra tabella, con altri criteri, dove non ti diranno niente di noi, che comunque saremmo utili. Questo è il modo di ragionare. E questo è il modo di ragionare che rimanda a un problema di potere, anche, evidentemente, no? Uno dei primi delle prime cose che troverete nel mio libro, è difficile riuscire a parlare solo di uno perché sono tutti talmente connessi che è impressionante, è il problema delle libidines. E tutti diranno: oh, finalmente si tromba. Non quello, altra cosa. Le libidines sono le teorie che la filosofia antica, diciamo i moventi che la filosofia antica immaginava per l'atto del conoscere, ovvero sia perché conosciamo? Domanda interessante. e Maffesoli riporta le tre tradizionali, cioè la libido dominandi, la libido sciendi e la libido senziendi. Tre motivi. Il primo motivo è dominandi, controllo. Io voglio sapere per poter meglio controllare. Come vedete, questo per noi già è proprio, no, come dire, perfetto. Secondo movimento, voglio sapere per il gusto di sapere. Un sapere astratto, ci stiamo abbastanza bene anche noi. Terzo, voglio sapere perché mi piace. Questo non c'è. Che succede nella nostra cultura? La nostra cultura si muove su due, su un'alleanza sbilanciata tra la prima e la seconda, tra libido dominante e libido scendi. Ovvero sia, noi sappiamo per saper controllare. Questo ci interessa. Tutto il resto si futta. Questo è il punto. Quindi il nostro è un sapere di dominio, è intrinsecamente un sapere di dominio. Noi siamo quelli che hanno fatto, come vi ricorderete, la colonizzazione fino adesso, continuano a fare la colonizzazione, quindi noi siamo bravissimi nel sapere di dominio. Però il problema è che questo sapere di dominio è talmente spinto, è talmente esagerato, è talmente portato all'eccesso, che diventa inutile. Noi non capiamo più quasi niente di quello che accade. Perché siamo talmente impegnati a decidere dove mettere l'avvenimento, in quale degli alberi delle varie categorizzazioni, non so se conoscete i principi di organizzazione delle biblioteche, tutti i vari ordini, no? Tutte le cose. Allora tu prendi un argomento e cominci a chiedere, questo dove lo metto? E dove lo metti è un letto di Procuste, perché in quell'argomento c'è tanta altra roba, solo che tu non puoi mica metterlo, lo metto qui. No, sarebbe bello, ma non puoi. Quindi devi sceglierne uno. Il più importante qual è? Qual è il criterio per cui giudichi l'importanza degli argomenti di un libro? Domanda interessante. No? Ecco, non ce la poniamo però. Cioè, tutte queste categorie, tutte queste gerarchie di senso e di significato, in base a cosa vengono organizzate? Perché non c'è mica un'effettività, non c'è mica una parola chiave che te lampeggia nel libro e ti dice io sono dedicato a questo. Però tu decidi che è dedicato a quello e tutto il resto scompare. Quindi lo leggeranno soltanto quelli che sono in grado di capire quelle 4, 5, 10 cose che secondo te o secondo chi ha fatto la scelta sono fondamentali. Gli altri no. Non so se vedete che razza di labirinto che disegna questo discorso. È un incubo. No? Ecco, però la nostra cultura è fatta così. Poi dice perché usa l'aggettivo stupido, ora, perché non vedo che altro potrebbe usare, è anche abbastanza, come dire, parco. Però c'è un'ulteriore questione, che è una massima latina, che è divide et impera. Conviene al potere che il sapere sia diviso, perché un sapere diviso non è in grado di unirsi per smentire il potere. Sapere diviso è controllabile, tutto ciò che è diviso è controllabile, capite perché panopticon, l'occhio nel cielo, la divisione, sono tutti aspetti dello stesso tipo di impostazione mentale. Non c'è assolutamente mai una volta che trovi qualcosa che non sia coerente con questa immagine. Tu dividi e controlli. Avere davanti a te un collettivo di qualcosa è problematico. Tant'è che l'economia cosa ha fatto? Ha diviso le classi sociali, ha diviso i lavoratori in lavoratori singoli, abbandonati a se stessi, che non sanno più riconoscersi. Succede ovunque. Noi siamo tutti atomizzati, non sappiamo più di essere una popolazione, non sappiamo di essere un gruppo, non sappiamo nulla. Perché? Perché è più facile. Vengo a prendere te, corco te, non c'è lui che dice che stai a fa. Non so se avete letto la famosa questione di Brecht, no? Quella che non è di Brecht, ma tutti dicono che è di Brecht, quindi in fin dei conti chi se ne frega, tanto è pure morto. Quindi che ci dice? Dice, vennero a prendere il mio vicino perché era comunista e io non feci nulla. Vennero a prendere il mio vicino perché era omosessuale e io non feci nulla. Vennero a prendere il mio vicino perché era, non mi ricordo cosa, non feci nulla. Quando vennero a prendere me, nessuno fece nulla. Mi pare ovvio. C'è da stupirsene? Ma noi continuiamo a stupirci. Oh, ho gridato aiuto e nessuno è accorso. Perché tu invece quando senti chiedere aiuto te butti lì. Tipo stile Batman? Non mi pare. Quindi perché dovrebbero venirti a aiutare? Ce la vogliamo porre sta stramaledetta domanda una volta o l'altra o no? Se io non ho mai fatto niente per l'altro, perché l'altro dovrebbe, in base a una specie di colomba bianca che gli scende in testa come al solito, fare qualcosa per me? È il problema delle aspettative. Quello è il punto. Se io normalmente accorro a salvare qualcuno e non viene nessuno quando è il mio turno, posso legittimamente stranirmi. Mi corcheranno uguale, però comunque ho titolo a stranirmi. Ma se non l'ho mai fatto, se non ho mai detto no, se non ho mai detto perché, se non mi sono mai posto un problema che è uno straccio di problema, quando saranno affari miei e sarà giusto così. Non ci si sprecherà sopra un'oncia di compassione, perché non c'è motivo. Non so se la cosa vi risulta. Allora, se vogliamo risolvere questa orribile situazione nella quale ci troviamo, perché è questo, dobbiamo cominciare a pensarci, a porci ogni tanto il problema, a ascoltare gli altri, a vedere se per caso possiamo dare una mano, se possiamo essere utili. Non dico regolarmente che tu debba rischiare la vita, no? Come i vari... le varie gilde di supereroi fatte in casa che vanno in giro proteggendo le città americane, che fanno ridere tutti i polli, però voglio dire, è un modo come un altro per rendersi utile. Farai ridere, ti diverte truccarti da Batman? Fallo, ma chi te lo proibisce? Se nel frattempo vi accalci uno che mi sta rubando il portafoglio, a me va benissimo, ma te puoi vestire pure da bagliatera per quanto mi riguarda. Non so se questa è la logica che vedete. Se io ho bisogno di un tramite immaginale per scoprire una caratteristica che non riesco a mettere in pratica altrimenti, e fallo. Dov'è il problema? Sei meno falso di quello che si trucca il sabato sera e la mattina del lunedì invece è inguardabile? Per quale motivo? Spiegatemi. Perché ti sei messo una tutina da bambino deficiente? E tutte le altre cose che fai tu invece quando fai il fantacalcio sono da adulto senziente? Non so. Abbiamo un serio problema di interpretazione della realtà. Quello che facciamo noi va bene, quello che fanno gli altri no. No? Alla lunga la questione diventa seccante per molti versi. Quindi queste sono le conseguenze del problema, no? Le conseguenze che segnala la Tour senza nessun problema. Guai a mischiare conoscenza, interesse, giustizia e potere. Guai a confondere il cielo con la terra, l'universale con il locale, l'umano con il non umano. Questo è il problema, confondere invece che distinguere. Sono due movimenti simbolici completamente diversi, no? E noi abbiamo idea che se prendiamo in considerazione qualcosa più di uno stiamo facendo confusione. Già due è troppo. Quello è il problema. Quindi devi decidere cosa vuoi fare con questo oggetto, o questo o questo. I due insieme, cortocircuito. E sto problema ovviamente non è semplicemente per la scelta di dove mettere i libri negli scaffali, ma è anche per esempio di a chi dare i soldi con i progetti. Uguale, identico. Allora tu di che cosa vuoi parlare? Di questo, questo e questo? No, assolutamente, una di queste tre cose, se no non capiscono. Che poi, se uno ci pensa, no, li tratti come imbecilli. Perché cioè, come non capisce? Che gli serve? In grafico. So tre cose, no? Non mi sembra di aver fatto sta cosa complicata. No, poveretti non capiscono. Perché loro sono specializzati in ciò per cui tu stai facendo domanda, quindi capiscono solo quello, capito? Diametro di tazza del cesso, fine, non capisco altro, per cui tu non puoi pensare di metterci anche, non so, un rubinetto accessorio o di farla di un colore diverso, tu devi fare una tazza del cesso di quel diametro lì. Bellissimo, di una cosa proprio, come dire, straziante, no? La nostra cultura. Però funziona così. E Morin ci dice, allora, questa cultura imbecille che abbiamo la dovremmo rimodulare, perché invece, per agire sulla realtà che è quello che è e se ne frega dei nostri schemi mentali, c'è bisogno di gente che possa parlare e che sia in grado di tirar fuori una soluzione polivalente, no? Le soluzioni uniche qui non funzionano. Dice, perché siamo in crisi? Esattamente per questo, perché è andata bene fino a un certo punto, e poi non è andata bene fino a un certo punto. Ci siamo detti che stava andando bene in un certo modo fino a un certo punto, perché il libro di Latour dice non siamo mai stati moderni, e c'ha ragione. Noi pensavamo di esserlo e pensavamo che quello che stavamo facendo rientrasse nei nostri schemi mentali da moderni. Adesso siamo arrivati alla frutta e non succede più. Ci siamo semplicemente accorti che stava succedendo un gran casino da tempo, ma oggi ormai ce l'abbiamo sotto le mani e ci è scoppiato in faccia. Vedi le bombolette, vedi l'AIDS, vedi l'Ebola, vedi le cure di quell'altro scimunito, del mio collega, come si chiama? Quelli che stanno continuando a fare vertenze su vertenze per farsi curare, anche se gli hanno detto tutti che non è vero. Stamina, ok. No? Ecco, stamina secondo me è un punto di non ritorno per questo tipo di ragionamento, perché lì che succede? Che quelli che dovrebbero giudicare sono stati ritenuti incapaci di giudicare da tutti quelli che dovrebbero fruire. Tu sei un malato, tutti quelli che sanno, o perlomeno si dice che sappiano come curarti, ti stanno dicendo che quella cosa ti fa male, tu gli dici chi se ne frega, io fa uguale. Come funziona? Dov'è la certificazione? Quello che noi, no, gli esperti che contano qui. Niente. No? A un certo punto il tribunale, che non ne sa assolutamente nulla del merito della questione, perché figuratevi se quelli sono andati a fare a leggere i manuali per capire il protocollo di stamina, che peraltro pare che venga applicato un po' a capocchia, quindi c'è tutta una serie di situazioni comiche per certi versi anche lì. Quello che decide in ultima istanza è uno che non ha titolo a parlare. Quindi, come vedete, non c'è nulla che funzioni come noi diciamo che dovrebbe funzionare. Mai. Le certificazioni, tu che cosa fai? Fai quello che serve alla certificazione. Non viceversa. Non è che tu stai facendo una cosa e viene uno a controllare come la fai e dice sì, la fai bene. Tu dici, allora, per fare questa cosa, che cosa vuole che gli dica lui? Questo, ok, lo faccio, perfetto. Dopo che te ne freghi e fai altro. Arriva il certificatore, vede che quello che lui chiede c'è, è contento. Poi dice che cascano i palazzi, dice che vanno a fuoco i posti, c'è l'amianto dappertutto. Ma dai, che sorpresa! Sono assolutamente, come dire, basito da questa cosa. Quindi, come vedete, il problema è un problema che noi viviamo in prima persona, è un problema che si riproduce perfettamente in scala in quasi tutti gli ambiti della situazione, della nostra cultura. Non c'è da stupirsene. È perfino noioso, in ultima analisi. Però ci sarebbero i modi per venirne fuori. Non è casuale che Morin abbia scritto una trilogia pedagogica, a suo modo, pur non essendo lui un pedagogista, evidentemente, quindi, chiaramente, non so, i pedagogisti non la conosceranno perché sta messa in un altro scaffale, suppongo. Ma ad ogni modo, il punto centrale della questione è questo: noi dovremmo educare a questo tipo di sensibilità, che peraltro, vi ripeto, è una sensibilità di semplice buonsenso. Se io devo affrontare un qualunque problema, mi domando, anche a livello semplicemente superficiale, chi potrebbe darmi una mano a capire questa cosa? Una volta che l'ho capito, li interpello e mi faccio dire, non è difficile, no? Noi no. Noi no, anche perché, come vedete e come vi ho detto, la logica oppositiva è talmente marcata che se tu pure trovi due persone che avrebbero, due specialisti che avrebbero titolo entrambi a parlare di una questione, loro non si incontreranno mai, loro si screditeranno fino a convincerti a cercare uno di loro solo, perché solo uno, ne rimarrà solo uno con la spada, no? È tutta la banda. Quella è la logica. L'idea che uno in qualche misura possa essere complementare all'altro non funziona, perché in gioco c'è molto di più, c'è un problema di potere. Ecco perché noi piantiamo le bandierine, no? Perché allora mo questo lo facciamo noi sociologi e tutti gli altri non hanno titolo a venire. Non c'è rischio che mi sottraggano risorse, non c'è rischio che mi tolgano prestigio, questo è mio. E sto lì sopra, no? Bello, come dire, come il drago Smaug a guardare il mio tesoro, è mio. Che stronzi che siamo, è una cosa insopportabile. Come se io non potessi imparare da chiunque. Quello è il problema, no? Mi sto castrando da solo per tenermi questa cosa che non è niente. Perché quella cosa che io sto guardando è un feticcio che mi sono costruito per poter dire a qualcun altro stai lontano dal mio feticcio. Divertente, però scomodo, essenzialmente scomodo. Nel momento in cui tu ti trovi davanti a un problema serio, e noi ci troviamo di fronte a numerosi problemi seri se non ci avete fatto caso, questo tipo di logica è demenziale. Semplicemente, non è definibile in un altro modo. Perché non c'è un problema al mondo, che è uno, che possa essere affrontato con una sola disciplina. Per quanto questa disciplina si ritenga il non plus ultra nella nostra elaborazione mentale, non ce n'è una in grado di affrontare un problema anche fesso come la famosa bomboletta spray. Questo è il punto della questione. Quindi, contro una logica di questo genere, noi abbiamo bisogno appunto di una serie di cose. Umiltà, capacità relazionale. Come dicevamo l'altro giorno, non è casuale che questo sistema, a lungo, fino a recentissimamente, come vi dicevo la volta scorsa, abbia incentivato i portatori di un tipo di intelligenza che è notoriamente poco relazionale, se non relazionale addirittura, no? A meno di essere talmente autoreferenziali da impazzire, come abbiamo detto più volte. Però, ripeto, quel tipo di logica crea un certo personaggio che viene stimato come il genio di quella cultura. Ma è il genio in quella cultura. Nel momento in cui io cerco una cultura nella quale io sappia parlare con gli altri, non ho un genio davanti, ho un poveretto. Se cambia la richiesta alla cultura, cambiano i geni. Non è che uno è genio sempre. Uno è genio in una situazione che è stata costruita in un certo modo e alla quale lui risponde perfettamente. Allora, per noi il genio era questo studioso completamente rimbambito, astratto da qualunque tipo di prassi quotidiana, incapace di avere rapporti umani, che però c'ha un cervellone grosso così. Ognuno si sceglie gli eroi che vuole, voglio dire, per carità. Però, come vi dicevo la volta scorsa, contro questo tipo di impostazione, senza smentirla, perché smentirla comporterebbe fatica, revisioni teoriche, sarebbe tutta una cosa complessa per il paradigma, però diciamo di soppiatto, clandestinamente noi stiamo cominciando a mettere da parte i geni e a scegliere quelli che invece sono un po' più bravi a mettersi in rapporto con gli altri. E se questi riusciamo anche a fare in modo che si rendano conto dell'importanza della cooperazione e non lo facciano semplicemente per una questione di ritorni più o meno occulti, tanto di guadagnato. Questo segnala l'esigenza del team. Il fatto che nel lavoro di oggi, in qualunque situazione, noi si costruiscano squadre, vuol dire che in qualche modo cominciamo a accorgercene che non siamo in grado di fare da soli. Poi dopo il problema qual è? Che se io non cambio la cultura di riferimento, come vi dicevo l'altra volta per le sette intelligenze, se io non modifico i parametri per i quali giudico, in quella squadra il portatore di una intelligenza si sentirà in dovere di essere più bravo degli altri. E i risultati saranno ovviamente peggiori di quanto non potrebbero essere. Se non cambio quello, se non cambio i valori di riferimento, se non cambio gli schemi attraverso i quali giudico il migliore, se non cambio gli schemi attraverso i quali costruisco la realtà, continuerò ad avere sempre gli stessi problemi. Cambieranno formalmente le cose e non sarà cambiato nulla, come il famoso Gattopardo, no? Tutto cambia perché nulla cambi. Noi siamo bravissimi a fare questa cosa. Però il problema è che oggi ci troviamo davanti a una situazione un po' più complicata. Siamo davanti a una situazione nella quale, come abbiamo detto, l'equilibrio planetario è a rischio. Non voglio fare allarmismi inutili, anche se penso di... non voglio fare allarmismi inutili, però di fatto siamo tutti ormai d'accordo sul fatto che gli equilibri del pianeta sono abbastanza compromessi. Qual è il problema? Uno dei tanti è che noi non abbiamo idea del grado di resilienza del pianeta. Che vuol dire? Vuol dire quanto il pianeta riesca a uscire dalla sua posizione ottimale per poterci tornare, nel caso cessino gli impulsi e gli influssi che lo fanno stare fuori squadra, no? Come quei famosi pupazzi che hanno il baricentro bassissimo e quelli tornano subito in piedi, ecco, quelli sono molto resilienti. Noi stiamo trattando il pianeta più o meno così, lo stiamo piando a scarpate da tutte le parti possibili e immaginabili, tanto capirai, è grande, no? Che vuoi che sia. Ecco, ma di nuovo, il problema del pianeta grande o del pianeta piccolo è un problema di scala, non è un problema oggettivo, non è che mi posso limitare a dire, beh, la Terra esci, guarda quanta ce n'è, che vuoi che succeda, no? Lo so benissimo che invece sta succedendo, stanno finendo le materie prime, stanno finendo le risorse alimentari, stanno finendo le risorse sulle quali contiamo senza pensarci, perché... come abbiamo visto, noi tendiamo a non pensare granché alle cose, no? Quindi il problema dell'aria, l'aria è, non si vede, quindi non me lo pongo normalmente il problema dell'aria. Poi mi fanno presente che mi vengono un sacco di malattie se respiro le cose sbagliate. E lì, ma guarda, davvero, di nuovo, no? Benvenuto qui nel mondo insieme a noi. Quindi, oggi come oggi, non è detto che noi si possano continuare a fare questi giochetti a lungo. Ecco perché c'è una certa urgenza nelle pagine di Morano, c'è un'urgenza che dice, guardate che il problema ambientale è un problema che andrebbe affrontato con tutti gli strumenti a disposizione, perché l'ambiente, come diceva già Niklas Luhmann, che è un grande sociologo che io non amo particolarmente, ma che comunque devo riconoscere ha dato dei contributi alla disciplina estremamente significativi, diceva esattamente questo, l'ambiente è un problema perché non sappiamo come categorizzarlo. E quindi non sappiamo chi se ne deve occupare. Esattamente quello che vi ho appena detto. Allora, io parlo dell'ambiente, quindi chi interpello? Gli ecologi? Pure fosse, andrebbe bene, ma nell'ambiente ci sono anche quelli che fanno l'industria, no? Ci sono degli elementi che andrebbero analizzati, quindi mi servirebbero pure i chimici. Ma allora è un problema chimico o un problema da ecologista, da ecologo? E poi quello che fanno quelli che producono utilizzando la chimica, che sarebbero gli industriali, quindi forse è un problema industriale, però viene deciso dai giudici, da quelli che fanno le leggi, quindi è un problema di diritto, allora lo affronto dal punto di vista del diritto. Qual è il punto di vista che scelgo? Non posso scegliere, quello è il dramma della questione. Non posso fare il nodo famoso, no? Che non mi ricordo più come si chiama, il nodo di... C'è qualcuno che si ricorda un nodo leggendario? Bene, mi tornerà in mente prima o poi. Questa comunque, secondo me, è una malattia seria in progresso. Vabbè, ad ogni modo, non posso fare quello che taglia il nodo con la spada, perché quella era l'idea generale della questione, risolve, no? Che è il nostro... Ma il nodo era di qualcuno, però. quello è il problema. Era un nodo di qualcuno e lui l'ha tagliato, però non mi ricordo più. Ad ogni modo, diciamo che il gesto di questo che taglia il nodo è il modo attraverso il quale noi conosciamo. Noi prendiamo la spada e dividiamo. Facile, esattamente quello che abbiamo appena detto. Solo che il problema della questione è che non c'è questo nodo così facile da tagliare oggi come oggi. Non c'è un modo semplice per affrontare quel problema. Capite? Quindi nel momento in cui io ho una cultura che invece è per definizione costruita su delle dinamiche semplici, questa cultura non riesce a affrontare il problema. Facile, non c'è niente di più ovvio, ma è ovvio che questi problemi non sono mica solo l'ambiente. Prendiamo quello di cui credo di avervi dato un articolo che purtroppo non faremo in tempo a vedere nello specifico, ma il problema delle migrazioni, immigrazioni e dei flussi migratori, ma come, con chi lo affronta? Cioè qual è la sola disciplina che può aver titolo in proposito? Parliamone, perché a me non viene in mente, e manco a loro evidentemente, quindi questo problema io non riesco mai a risolverlo, perché arrivo regolarmente che magari ne curo un aspetto e intanto tutti gli altri sono andati completamente fuori registro, per cui, oddio, e adesso? Ecco, sempre così. Perché la nostra conoscenza non sa unire, divide solo. Ed è, come abbiamo visto, un problema di paradigma. È un paradigma che divide, che cosa pretendi che unisca? Come fai a unire nella divisione? Devi modificare il paradigma. Devi ristabilire un equilibrio, devi accettare che accanto alla divisione ci sia anche una forma di convergenza, perché sennò tu il problema dell'ambiente non lo risolvi. E se non lo risolvi, vi lascio continuare tranquillamente la parabola per conto vostro, no? Perché lì non puoi far finta di niente, né ti puoi girare da un'altra parte, né puoi far finta di usare la spada, il nodo di Gordio. Ogni tanto sono queste cose. Allora, quindi capite che, no? Su questa situazione, che è evidentemente spinosa e complessa, Morin costruisce tuttavia una prospettiva ottimista. Ci vuole un certo fegato, però diciamo che in qualche modo ci arriva. Perché cosa dice Morin? E qui riprendiamo quello che abbiamo detto dei valori e delle culture. Noi sappiamo che non c'è un valore comune all'umanità, il che vuol dire che l'umanità non riesce a valutare alcun tipo di gesto in nessuna pratica in modo uniforme. Ci siamo fin qui? Allora, diciamo ora, oggi l'umanità un valore in comune ce l'ha, che è l'ambiente, la salvaguardia dell'ambiente, perché in modo estremamente ampio possiamo ben dire di essere tutti sulla stessa barca. Questo vale per gli Inuit, vale per i brasiliani, vale per i finlandesi, vale per i cinesi. Tutti noi abbiamo solo da perdere se non risolviamo questo problema, perché l'estinzione è un fatto globale, non è che si estingue solo una cultura e un'altra sopravvive. E questa è una situazione che è un unicum dal punto di vista della storia dell'umanità. Tutti quelli che continuano a dirvi ma ce la siamo sempre cavata, gli dovreste far presente che le condizioni attuali non si sono mai verificate prima. Quindi ce la siamo sempre cavata de che? Di preciso. Quando mai ci sono stati 9 miliardi di persone su un pianeta dove probabilmente le situazioni comunque climatiche e climatologiche si stanno modificando per suoi equilibri personali interni e noi ci stiamo mettendo sopra il carico da 12, e in tutto questo ci siamo dotati anche della bomba atomica nonché di tutta un'altra serie di strumentazioni in grado di scalfire, se non danneggiare irrimediabilmente, gli equilibri dell'intero pianeta? Quando mi diranno quando è successo prima, potrò dirgli beh, ci siamo salvati, ma non è successo mai. Questo è il problema. Non c'è mai stato una cultura, un gruppo, un uomo prima che potesse con un semplice gesto, come dire, danneggiare buona parte dell'umanità, se non tutta. Oggi abbiamo gente che può schiacciare il famoso pulsante rosso e far partire la guerra atomica. Dopodiché ne parliamo. Dopodiché abbiamo tutti dopo Bomba del Mondo, abbiamo Walking Dead, abbiamo tutta una serie di modi per cercare di pensare alla questione, però il punto centrale è quello, sono rimasti in 5, 6, 7, 10, abbiamo tutta una serie di vittime che possono essere morte, non morte, ma insomma comunque non stanno bene. Quindi che tipo di problema, come la vogliamo prospettare e mettere questa cosa? Dal punto di vista di Morin è un problema utile, perché introduce in effetti un parametro comune. Noi possiamo discutere con chiunque tenendo presente che quella discussione ha per oggetto l'equilibrio planetario. Potremmo, ovviamente, una volta che avessimo ristabilito delle condizioni mentali e relazionali tali da poter interagire con qualcuno, perché questo è il grande problema, no? Noi continuiamo a comportarci regolarmente come se tutto questo non esistesse, come se noi potessimo continuare a salvaguardare i nostri piccoli interessi, sempre più piccoli, di bottega, d'orticello, di casta, di tutto quello che, di corporazione, tutto quello che sentite, in spregio totale al fatto che questo tipo di comportamento è letale per il gruppo più ampio, per la nazione, per la sovranazione, per la specie. Questo facciamo, perché noi non siamo razionali. Di nuovo, non siamo razionali o comunque non siamo capaci di pensare, e questa è una delle parole centrali del testo di Morin, in modo contemporaneo. Morin scrive sempre, parla sempre di contemporaneità e cerca dei modi per farvela vivere più che leggere, perché leggere di nuovo, no? Non è uguale alla pipa, non è che se leggi contemporaneità hai capito contemporaneità, hai solo letto contemporaneità. Il problema è che tu dovresti. E qui ci riportiamo alle tematiche del ruolo, tanto per fare un esempio, perché sono comunque problematiche di ruolo. Dovresti renderti conto di essere contemporaneamente più cose, ognuna delle quali ti rivolge delle aspettative. Allora, Moran cosa crea? Crea quelli che chiama gli anelli, non so se l'avete visti, qualcuno che ha letto può darsi, ovvero sia delle strane cose che fanno saltare tutta l'impaginazione della pagina con delle freccette, no? In cui ti dice, allora vedi, tu sei contemporaneamente individuo, membro della società e membro della specie, contemporaneamente. Quello è il tuo problema. Tu non puoi fare come se oggi sei individuo e te ne freghi dei problemi della specie e della società. Poi ci penserai un'altra volta, perché il tuo comportamento sta riflettendosi anche su quelli. Tu porti le aspettative di tutte e tre queste questioni, sempre. Non ne puoi soddisfare soltanto una, perché se ne soddisfi soltanto una, ti comporti in modo sbagliato. Allora, ecco perché il problema della decostruzione e della riformulazione dei concetti e delle culture. Perché in una cultura che è una cultura fatta di out-out come la nostra, una cultura che è fatta in modo diacronico, quindi prima fai A, poi fai B, poi fai C, poi fai D, noi dovremmo fare ABC tutto insieme. Ma prima di tutto dovremmo pensare che questo sia possibile. So se è chiara la questione. Se io non riesco a immaginare che qualcosa possa accadere in contemporanea, qualcosa possa essere allo stesso tempo influenzato da 1, 2, 3, 4, 5, n considerazioni, io non lo farò mai questo discorso. E mi sto condannando, perché di fatto questo è quello che accadrà. Quindi, come vedete, i riflessi sono immensi, dalla prassi alla questione più ampia. E il problema qual è? Che la nostra prassi si inserisce all'interno di queste dinamiche. Perché noi tendiamo, ragionando da individui e avendo una percezione del pianeta estremamente ampia, a credere che il nostro apporto sia minimo. Però vi ho parlato della dipendenza sensibile dai dati iniziali. A giudicare dagli sguardi svegli parrebbe di no, se devo dire. L'effetto farfalla però l'abbiamo usato. Allora, fatemi un cenno, qualcosa, vi prego. Perché l'effetto farfalla ha a che fare con noi? Perché è il modo perfetto per interpretare i nostri comportamenti. Noi cosa pensiamo? Che buttare una busta di plastica nel mare sia, che vuoi che sia, è una? No, perché siamo 9 miliardi. E se tutti ragioniamo così, sono 9 miliardi di buste al giorno. Quanto può durare il più grande degli oceani? Poco. Diventa una pattumiera in tempo reale, cosa che sta accadendo. Perché io devo cominciare a percepirmi all'interno del contesto. Tra l'altro, il pensiero contestuale è anche questo. Io vivo all'interno del pianeta, non è più come nell'illusione moderna per cui la fabbrica ha sciolto qualunque tipo di connessione con l'ambiente e io posso fare come mi pare, lo posso depredare, lo posso sfondare, lo posso sporcare, tanto non è un problema. No, io qui sto e dovrei rimanerci perché se qualcuno si illude che lo verranno a salvare ai tempi, i programmi della NASA che attualmente studiano il modo di sopravvivere all'esterno sono riservati ai VIPS. Per cui noi semplici mortali schiatteremo qui e loro andranno a schiattare in una bolla costruita su Marte, con i miei migliori auguri, perché francamente non so cosa preferirei. Però lo stanno facendo. E ci sono molti stati che stanno mettendo in atto una serie di ricerche ad hoc per sapere dove possiamo andare a vivere quando abbiamo finito la Terra. Noi siamo dei geni, date retta, dei geni. Allora, dicevamo quindi che non c'è tempo, non c'è modo e non ci possiamo più prendere la libertà di considerarci di nuovo deresponsabilizzati per quanto riguarda il pianeta. Qualunque vostro comportamento si riflette, perché c'è sicuramente qualcun altro come voi, parecchi come voi, che lo fanno e quindi da piccolo piccolo diventa immenso.
perché qualunque cazzata moltiplicata per 9 miliardi diventa una cazzata seria, impegnativa, come dicevamo, le cicche delle sigarette. Non le buttate per terra le cicche delle sigarette, perché voi a casa vostra buttate le cicche per terra andando in giro, come se niente fosse, sui tappeti magari, non credo. No, allora perché dovete buttarle per terra fuori? Domanda, no? Miliardi e miliardi di cicche tutti i giorni, per quanto piccoli possano essere, sono troppi. E poi le cicche non finiscono, ci vogliono secoli perché si possano macerare e disperdere. Quindi, no? Perché? Però, come vedete, il problema della cicca è lo stesso delle barre d'uranio. Noi abbiamo fatto le centrali nucleari, perfetto. Chiede una. È l'una? Ok, finisco. Abbiamo fatto le centrali nucleari. Ci siamo posti il problema di dove avremmo messo i rifiuti quando finivano le barre? No. Guarda che sbadato. Allora mo le mettiamo dietro casa tua? Non ci prova per niente. Allora le mettiamo dietro casa tua? Non le voglio mai. Dove le mettiamo? Questi siamo noi. Capito? Gli Stati Uniti hanno un deserto, per cui gli hanno fatto un buco molto profondo in un deserto con tanto cemento e sperano che non venga il terremoto. Perché pure lì, chiaramente, no? Nessuno ha garanzie. Adesso stanno studiando di fare un razzo per buttarli nella pattumiera oltre, cioè quella dopo, che già abbiamo ridotto una zella, se lo sapete, no? Le orbite intorno alla Terra sono piene di detriti e di immondizia, perché poi l'Everest è una pattumiera. Questo siamo noi. Gente che sporca, purtroppo. Quindi sarà il caso che ci facciamo un attimo pace. Ci vediamo domani a San Domenico.